Modem. Tra il 2016 e il 2020 alla clinica di cardiochirurgia dell'ospedale universitario di Zurigo è stato rilevato un tasso di mortalità più alto della media.
I risultati ci hanno molto colpiti. Per il periodo dal 2016 al 2020 evidenziano gravi carenze e inadempienze da parte dei responsabili della clinica di cardiochirurgia, nonché del consiglio ospedaliero e della direzione ospedaliera di allora.
Per quanto concerne questo dispositivo cardiovascolare, è emerso che non è mai stato testato con successo sugli animali. È difficile capire perché sia poi stato utilizzato sui pazienti.
No, io non accetto che qualcuno mi dica: io ho usato un dispositivo per fare 1000 franchi. Io non mi sono mai in tutta la mia vita fatto influenzare da alcun conflitto. Io ho sempre scelto quello che è giusto per i pazienti. Tornerò a lavorare in Italia perché purtroppo a causa di questa campagna io credo che molti pazienti avranno comunque sempre un dubbio sulla mia persona e credo che i pazienti devono fidarsi del medico.
Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Sabina Zanini in regia, Franco Cristina al microfono, all'assistenza tecnica è di Mauro Benzoni. Troppi pazienti sono stati sacrificati in nome dell'innovazione, mentre l'innovazione dovrebbe essere al servizio dei pazienti. Sono parole espresse l'altro ieri dal cardiochirurgo René Pretre durante la presentazione dell'inchiesta indipendente commissionata dall'Ospedale Universitario di Zurigo sulla conduzione del reparto di cardiochirurgia nel periodo 2014-2020, inchiesta a cui ci ha riportato la nostra copertina. Lo avete sentito, al timone a quei tempi c'era l'ex primario Francesco Maisano, poi sollevato dall'incarico. Nella copertina abbiamo sentito anche lui in un estratto di un'intervista che ci concesse nel 2021. Troppi, rileva l'inchiesta presentata martedì, gli interventi chirurgici problematici avvenuti in quel reparto a quei tempi, troppi i decessi, forse evitabile, si parla di un eccedente statistico di decessi di una settantina di casi rispetto a quello che accade in altri reparti. Tra i problemi rilevati si registrano gravi manchevolezze manageriali nella gestione di quel reparto, ma in gioco lì c'erano anche fattori mai dimostrati, va detto, come eventuali conflitti di interessi che avrebbero indotto ad utilizzare impianti cardiaci innovativi di aziende in cui il medico in questione aveva partecipazioni, o pubblicazioni scientifiche che secondo alcuni esperti esterni avrebbero presentato risultati incompleti o abbelliti. Maisano ha sempre affermato di aver agito nell'interesse dei pazienti e nel rispetto della deontologia medica, e non saremo certo noi oggi qui a stabilire dove sta la verità, ma da questa vicenda vorremmo trarre spunto per discutere un po' di ricerca clinica, di sperimentazione medica e anche della competizione che caratterizza queste realtà scientifiche e delle conseguenze che questa competizione può avere. Con noi abbiamo al telefono Franco Cavalli, oncologo ma anche personalità politica, tra molte altre cose che ha effettuato, è stato fondatore dello IOR, l'Istituto Oncologico della Svizzera Italiana, potremmo menzionarne altre. Con noi anche Giovanni Maria Zanini, ex farmacista cantonale, oggi presidente del Comitato Etico Cantonale in Ticino e presidente di Swiss Ethics, l'associazione mantello dei comitati etici cantonali svizzeri. E con noi in studio abbiamo Angelica Jegli, presidente dell'ACSI, associazione consumatrice e consumatori della Svizzera Italiana, che in Ticino cura, tra altre cose, gli interessi dei pazienti. Allora li saluto tutti e li ringrazio per essere con noi. Franco Cavalli, cominciamo con lei. Allora, buongiorno innanzitutto.
Buongiorno agli ascoltatori e a lei.
Ecco, iniziamo anche da quella frase del cardiologo René Pret che ho menzionato: troppi pazienti in quel reparto furono sacrificati in nome dell'innovazione, della sperimentazione, mentre l'innovazione dovrebbe essere al servizio dei pazienti. Una frase forte. Da medico, lei come reagisce?
Ma sicuramente Prete è una grande personalità che ha dimostrato anche una grande apertura morale sui problemi della medicina, ha perfettamente ragione, la ricerca fondamentalmente può essere, lo scopo della ricerca è solo quello di migliorare i risultati terapeutici, quindi al massimo se uno fa una ricerca, se gli va male, la nuova terapia non dovrebbe essere peggio di quella vecchia, ma non può essere che il risultato della ricerca clinica sia un disastro, cioè un aumento del numero dei deceduti. Ecco. Quindi penso che questa è la regola fondamentale più importante della ricerca clinica, quella a cui si attengono anche tutti i comitati etici quando giudicano se un certo studio può essere fatto o no.
Sì, senta, dottor Cavalli, magari una parola anche su questo dato, sulla sovramortalità registrata, sui troppi morti rilevati da questa inchiesta, una settantina, l'ho detto, i casi su cui ci si interroga. Nell'intervista che ci aveva concesso nel 2021, il dottor Maisano, da una parte respingeva l'accusa di non aver agito nell'interesse dei pazienti, però aggiungeva anche che da lui arrivavano anche pazienti che altrove non avevano forse più speranze, per i quali la sua medicina di punta era in qualche modo l'ultima spiaggia. Ecco, se il contesto di quello che accadeva lì è questo, e sono contesti magari con cui ci si confronta anche altrove, penso anche nell'oncologia, quanto dobbiamo comunque restare cauti nell'accogliere o giudicare dati come quelli che sono stati comunicati martedì?
Ma ecco, io non sono cardiologo e quindi non conosco questo tipo di ricerca,
certo,
sono sempre occupato della ricerca farmacologica con i nuovi farmaci, però dico, il problema fondamentale è che spesso arrivano dei pazienti così che cercano l'ultima spiaggia, ma questo non dà il permesso al medico di fare qualsiasi cosa. Ecco, quello che probabilmente mi pare di capire è capitato a Zurigo è che ha operato dei casi che in altri posti non avrebbero operato perché sapevano che non sarebbe andata a finire bene, molto probabilmente. Quindi non è accettabile deontologicamente di dare a dei pazienti delle speranze irragionevoli. Ai pazienti va detta la verità, ma non vanno, tra virgolette, ingannate dicendo guarda, forse io ce la faccio a rimetterti a posto. Ecco, quando le probabilità sono molto basse, insomma.
Sì, l'ospedale universitario di Zurigo ha riconosciuto, riconosce ora manchevolezze gestionali in questa vicenda, non solo in quel reparto, ma proprio nella gestione dell'ospedale. A quei tempi ci furono tra l'altro problemi anche con alcuni altri primari in altri reparti. Ecco, senza avere gli strumenti per giudicare fino in fondo, ma dalla sua esperienza, in quale misura simili difficoltà sono, possono anche essere frutto di un forte clima di competizione, di ricerca del prestigio che investe il mondo della ricerca medica e forse questi istituti? Ricordiamo che l'ospedale universitario di Zurigo figura tra i primi posti al mondo nei ranking internazionali. Cavalli.
Ma ecco, io ho avuto a che fare diverse volte con l'ospedale universitario, anche essendo in commissioni di nomina di nuovi professori. Devo dire che l'ospedale di Zurigo, come l'ha detto lei, lì ci sono stati diversi scandaletti e scandalucci negli ultimi 10 anni. Ho sempre avuto un'impressione non molto positiva. Ci sono diversi fattori che giocano. Uno è che a Zurigo una parte dell'elite è un po' supponente, pensa di essere così l'ombelico del mondo e che certe regole che valgono altrove non valgono a Zurigo. Ma poi sotto sotto c'è un conflitto che c'è un po' in tutte le università, che sentiamo un attimino anche in Ticino, adesso che abbiamo una facoltà di biomedicina, è che le università di per sé vorrebbero scegliere come professori delle personalità molto conosciute per le loro ricerche, che hanno pubblicato tantissimo, di cui si parla nelle riviste scientifiche, senza magari essere sicuri che siano poi dei bravi medici, mentre gli ospedali vogliono fondamentalmente il bravo medico e non si interessano così tanto a che tipo di pubblicazioni scientifiche ha fatto. E questo è un conflitto che c'è dappertutto e io l'ho sentito molto molto forte a Zurigo, e penso che una parte della crisi che c'è stata è dovuta a questo conflitto che non è mai stato veramente risolto.
Ah sì, questo è anche interessante. Saluto di nuovo anche Giovanna Maria Zanini, buongiorno anche a lei.
Buongiorno a tutti.
Ecco, lo ricordo, oggi nella veste di presidente del Comitato Etico Ticinese e di Swiss Ethics, Giovanna Maria Zanini, il caso zurighese pone anche, non solo, e non so nemmeno se sia il problema principale, però è uno dei problemi che fanno parlare, pone anche il problema dei possibili conflitti di interesse nella pratica e nella ricerca medica, conflitti che possono portare anche a sperimentazioni non necessariamente nelle regole. La giustizia zurighese ora dovrà stabilire se certi interventi chirurgici effettuati a quel tempo e l'utilizzo di certi impianti innovativi siano stati condizionati o meno da interessi economici. È un tema vasto e delicato, anche qui non entriamo certo nel caso particolare, ma quali controlli esistono sulle ricerche cliniche, sulle sperimentazioni per evitare cattive pratiche, se non addirittura abusi?
Beh, l'ha appena detto il professor Cavalli, nel mondo accademico soprattutto c'è una grandissima competizione fra le persone e questa competizione si gioca a livello delle pubblicazioni scientifiche. Pubblicazioni scientifiche presuppongono che si faccia della ricerca, che si abbia delle idee, che si sviluppino delle teorie, delle ipotesi e che si faccia una sperimentazione utilizzando, è una parola brutta, ma è la realtà, utilizzando i pazienti, parte delle storie cliniche di questi pazienti. Allora è chiaro che l'innovazione, la spinta a sviluppare un'idea, eccetera, è una cosa molto importante, è un motore dei progressi che ci sono in medicina. Ma se c'è questa competizione, il rischio della ricerca è che da un lato si facciano delle ricerche magari futili che non servono alla collettività, che non servono realmente al progresso della medicina, ma servono ad aumentare il numero di pubblicazioni del medico e del ricercatore in questione. C'è il rischio concreto che si faccia una ricerca malfatta, troppo velocemente, qualitativamente non ineccepibile, e alla fine c'è anche il rischio che si, come ha detto lei all'inizio, che si abbelliscano magari i risultati, si addomesticano un po' le cose per far uscire poi alla fine dei risultati che non sono più dei risultati fedeli, ma che sono appunto stati un po' messi a sistemati nell'interesse del ricercatore, della sua pubblicazione, della sua visibilità. Se poi in questo contesto, che è un contesto di base, ci sono anche degli interessi personali, perché io ho avuto la mia idea del mio prodotto, ho dato, ho venduto, ho ceduto la mia idea a un'azienda che magari poi è ancora la mia azienda, che lo sta sviluppando, e se il mio prodotto nasce e alla fine mi può portare anche dei benefici finanziari, quindi se ci sono questi conflitti di interesse tutta la situazione diventa estremamente critica.
Ecco, ma appunto per scongiurare questi rischi cosa?
Palettia.
Ecco, dica. Come? No, dicevo, per scongiurare questi rischi cosa abbiamo?
È importante che ci siano dei paletti, che ci siano dei controlli, delle limitazioni alla libertà della ricerca. E queste limitazioni sono, da un lato, i comitati etici. Ogni ricerca, ogni sperimentazione, prima di essere proposta e attivata, deve essere sottoposta per esame e autorizzata da un comitato etico. Questo è uno dei due elementi. L'altro elemento è quando sono coinvolti dei prodotti, dei medicamenti, dei dispositivi, eccetera, c'è il controllo dell'autorità sanitaria Swissmedic, che pure deve esaminare e poi approvare i progetti di ricerca. E poi alla fine c'è anche tutto un controllo che deve perdurare durante il periodo periodi di esecuzione della ricerca.
Quindi c'è l'occhio di Swissmedic e l'occhio dei comitati etici, esatto, sulle sperimentazioni in corso, sulle ricerche cliniche. Cavalli, so che lei ci deve lasciare fra qualche minuto, quindi chiedo subito anche a lei una sua opinione da medico. Questi controlli, questi paletti sono sufficienti dal suo punto di vista?
Ma in generale questi paletti funzionano, ecco, anche con un certo piacere. Ricordiamoci che il Ticino è stato il primo cantone della Svizzera ad avere una legislazione che regolava il comitato etico, era stato il compianto Domenighetti che l'aveva fatta. Ecco, il problema però è che le scelte fondamentali di che tipo di ricerca si farà vengono fatte a monte. Cioè fondamentalmente è l'industria farmaceutica, penso adesso alla grande quantità di ricerche sono in base sui nuovi farmaci, sono le industrie farmaceutiche che decidono che farmaco voglio io sviluppare, sviluppo piuttosto A e non B, che magari sono equivalenti ma A mi porta più soldi per esempio, quindi la scelta di base viene fatta dai monopoli farmaceutici. Oggi i centri pubblici che producono nuovi farmaci o non esistono più o subito vengono comprati dall'industria farmaceutica, ma soprattutto quello che è il dato fondamentale è che la ricerca oggi, la ricerca clinica costa molto, i finanziamenti pubblici sono ridotti, quindi è diventato quasi impossibile fare ricerca clinica indipendente senza il finanziamento dei monopoli farmaceutici. Addirittura quando io ero in Parlamento avevo cercato, per fare la ricerca clinica bisogna fare delle assicurazioni che garantiscono ai pazienti se ci saranno dei danni, che sono molto care, che la Confederazione pagasse almeno le assicurazioni in modo che non dovessero pagarle gli ospedali, perché poi gli ospedali dicono no, se io devo pagare queste cose tu la ricerca non la fai. Quindi il problema fondamentale oggi col quale siamo confrontati è che è diventato quasi impossibile, almeno nelle malattie più frequenti, fare della ricerca senza il finanziamento dell'industria farmaceutica. Si può fare ancora, noi per esempio abbiamo un gruppo di ricerca che si occupa di malattie molto rare, lì si può fare perché le malattie rare, molto rare, non interessano di solito l'industria farmaceutica perché il mercato è piccolo. Però ecco, questa preponderanza assoluta dei monopoli farmaceutici, e ricordiamoci che la lobby farmaceutica da noi, ma un po' in tutto il mondo, basta vedere cosa ha fatto Trump ultimamente, è diventata la lobby economica più potente al mondo.
Sì.
Quindi questo è il grosso problema.
Sì, Franco Cavalli, ancora una domanda, poi so che ci deve lasciare, magari una precisazione, perché lei dice che la ricerca fondamentale è orientata dall'industria farmaceutica, e almeno nel campo dei farmaci, comunque dall'industria privata, ed è bene precisare che appunto i controlli dei comitati etici e di Swissmedic sono dei controlli sull'esperimentazione, ma non per esempio sulla scelta di quale farmaco sviluppare o di come orientare le ricerche. Penso che sia questo che lei ci stava dicendo. Però Cavalli, la considerazione che volevo chiedere è ancora un po' sull'utilità di queste ricerche, ma da quello che lei dice ci pare di capire che insomma, quando si parla dell'utilità, più che l'utilità pubblica, l'interesse per la collettività, quello che c'è in gioco qui è e restano, e forse anche normale che sia così, gli interessi economici in gioco.
Assolutamente, diciamo così che lo Stato, ma quindi anche i comitati etici, Swissmedic non hanno niente da dire sulle scelte fondamentali di quali farmaci vengono sviluppati. Ma non solo, ci sono degli studi nel campo dell'oncologia, dico, molti studi che negli ultimi anni hanno dimostrato che circa 2/3 dei farmaci che arrivano poi sul mercato dopo studi che sono stati dichiarati come positivi hanno un beneficio molto marginale o quasi inesistente per i pazienti. Quindi purtroppo oggi dobbiamo riconoscerlo, e anche se i comitati etici e Swissmedic fanno un lavoro eccellente, siamo nelle mani dei monopoli farmaceutici.
D'accordo, io la ringrazio Franco Cavalli, dottor Cavalli, per essere stato con noi, grazie anche per quello che ci ha detto. Sì, buona giornata, buon lavoro. Giovanni Maria Zanini, magari subito poi facciamo intervenire anche la signora Jegli, una reazione ancora a quello che ci ha detto il dottor Cavalli su come viene orientata la ricerca pubblica e la ricerca nel campo della medicina. Lei ci ha parlato di controlli e questo ci rassicura, ma questi controlli arrivano un po' in fondo alla linea di produzione, di verifica di un medicamento, di un farmaco, di un impianto per delle operazioni.
Sì, esatto, non sono i comitati etici, non è Swissmedic a dire ai ricercatori su che cosa devono ricercare, che cosa devono sviluppare. Il sistema funziona sulla base di esattamente all'opposto, c'è l'industria, c'è quella farmaceutica, ma ricordiamo anche l'industria che sta diventando sempre più importante, quella dei dispositivi medici, quindi degli attrezzi, degli apparecchi, dei dispositivi, che stabilisce che cosa deve essere studiato, e i comitati etici si esprimono sulla proposta che il ricercatore gli sottopone e si va a cercare di valutare se quella ricerca lì ha senso per la società, ha senso per la medicina, è previsto di farla in un modo adeguato, con una metodologia corretta, soprattutto nel rispetto della dignità e della personalità delle persone pazienti che in questa ricerca verranno coinvolte. Quindi la scelta strategica di che cosa sviluppare, come ha detto il professor Cavalli, compete ad altri, compete ai ricercatori, compete all'industria.
Sì, e poi voi intervenite quando appunto coinvolti sono anche i pazienti, parliamo allora un po' anche di loro. Angelica Jegli, di nuovo buongiorno.
Buongiorno.
E grazie per essere qui con noi in studio. Dunque, la ricerca clinica non si fa senza pazienti. Quale dovere di informazione abbiamo nei loro confronti? Quale genere di consenso è richiesto?
Il dottore all'inizio nell'intervista di qualche anno fa che avete mandato in onda diceva: i pazienti devono fidarsi del medico. Quello che noi diciamo è che i pazienti devono fidarsi del sistema, quindi che c'è tutto questo impianto di paletti che diceva prima anche il dottor Zanini, quindi noi cerchiamo di intervenire, di vigilare, di partecipare dove possiamo anche a questo sistema di paletti, e poi c'è quello che il singolo paziente può fare, quindi quello che noi cerchiamo di fare è vigilare il più possibile, consigliare i pazienti su tutto quello che possono fare quando vengono coinvolti in una ricerca, quindi sul fatto che abbiano un consenso che devono firmare, che sia chiaro, comprensibile, che gli venga sottoposto in un modo con calma, senza pressioni, in un momento dove il paziente può veramente fare delle scelte consapevoli, e soprattutto che sia sempre molto chiaro qual è la differenza rispetto alla sua cura. Questo è anche un tema. Tantissime volte è importante capire cosa succede se partecipo a questa ricerca clinica, ma anche cosa succede se non partecipo, qual è la differenza con la mia cura. E già a volte per il paziente è difficile orientarsi nella cura e nelle scelte, certo, già in quella. Quindi noi insistiamo molto sul fare le domande, essere anche un po' critici, anche mettere un po' in discussione le proposte per essere ben sicuri che si sta aderendo a qualcosa che si sceglie, che si è capito fino in fondo.
Ecco, ma che cosa dire della trasparenza di questa informazione, dell'efficacia? Sappiamo che l'informazione tra un medico e un paziente è comunque un'informazione asimmetrica, no? Il paziente di fatto si mette nelle mani del medico. In quale misura possiamo considerarci davvero in possesso delle decisioni che prendiamo in queste situazioni?
Sì, assolutamente, dice bene, c'è proprio il grande tema delle competenze, proprio di quello che io a quello a cui io sto aderendo, no? Quindi leggo un consenso che chiaramente, per essere completo e per essere il più trasparente possibile, parla evidentemente di una materia che non per forza tutti palleggiano, detto in un linguaggio semplice. E quindi lo sforzo, e quella che è proprio la nostra richiesta, è che deve esserci veramente uno sforzo da parte degli operatori sanitari, dei ricercatori, per assumere un linguaggio che sia il più comprensibile possibile, il più semplice possibile, e anche per prendersi il tempo di rispondere a delle domande che il paziente può sentirsi di fare e deve essere in diritto e avere lo spazio per fare in qualsiasi momento, proprio perché si richiama spesso alla responsabilità del paziente, si dice: ma il paziente lo sa, fa delle scelte. Certo, per fare una scelta responsabile deve essere informato, ma informato per davvero, con degli strumenti veramente accessibili a tutti.
Giovan Maria Zanini, sulla questione pazienti, da presidente di SwissEthics, che cosa vuole forse aggiungere?
L'elemento, uno dei compiti fondamentali di ogni comitato etico è proprio quello di valutare l'informazione che il medico prevede di consegnare, di dare ai pazienti a cui propone la partecipazione alla sperimentazione. È un lavoro che deve essere fatto molto a fondo da parte del comitato etico. Angelica Egli ha fatto parte per alcuni anni del comitato etico del Cantone Ticino, e il suo ruolo fondamentale era assieme ad altre persone evidentemente, era quello di leggere queste informazioni che il medico ha previsto per essere consegnate al paziente. E devo dire che non capita praticamente mai, nonostante il sistema sia in atto ormai da tanti anni, che le informazioni che ci sottopongono vengono accettate così, perché ci sono sempre delle cose da chiarire meglio, da spiegare meglio al paziente, perché alla fine deve essere il paziente in ultima analisi a decidere in modo totalmente libero se al medico dice: sì, d'accordo, sono motivato a fare questa sperimentazione, no grazie, preferisco che mi lasci fuori. Quindi è veramente un lavoro fondamentale quello che deve fare il comitato etico da questo punto di vista.
Angelica Jagli, il paziente che ha dei dubbi a chi deve, può rivolgersi?
Allora, sicuramente l'ACSI, come rappresentante dei pazienti, ha anche i suoi servizi, ha il suo info pazienti, ha tutte le sue consulenze alle quali può rivolgersi, sia per i dubbi se gli viene proposto di partecipare a una sperimentazione, a una ricerca, ma in generale per qualsiasi dubbio riguardo alla sanità, ecco. Nel caso specifico di un dubbio rispetto alla partecipazione a uno studio, dovrebbe essere riportato sempre nel consenso a chi rivolgersi, quindi al comitato etico, allo sperimentatore, e chiaramente noi possiamo fare anche un lavoro di interpretazione di quel consenso, ma partiamo dal presupposto appunto che il comitato etico, con anche il rappresentante dei pazienti, ha già fatto questo lavoro. Quindi importante è che il paziente sia legittimato sempre a fare tutte le domande, e sul consenso stesso deve trovare le informazioni di dove poter andare a chiedere.
D'accordo, ci resta un minutino, un'ultima domanda, Giovan Maria Zanini, magari sul numero di casi che si confrontano con queste situazioni. Ecco, noi come potenziali pazienti, quanto spesso possiamo avere a che fare con sperimentazioni d'ordine medico?
In Ticino abbiamo circa 200-250 autorizzazioni che vengono concesse ogni anno. La probabilità per un paziente ticinese che gli si proponga una sperimentazione o una ricerca è molto elevata. Io stimo che oggi ci sono probabilmente in Ticino 2-3 mila persone che attivamente sono dentro in una sperimentazione, quindi è una cosa che può toccare tutti. Aggiungerei a quanto ha detto Angelica Jägli un piccolo elemento secondo me importante. In Ticino, il Cantone Ticino 25 anni fa ha istituito un servizio di consulenza per le persone a cui viene proposta la partecipazione a una ricerca.
la buca lettere, l'indirizzo è quello dell'ufficio del farmacista cantonale. Se una persona ha delle domande può rivolgersi a questo servizio e poi l'ufficio del farmacista cantonale trasmetterà la domanda alle persone del comitato etico che sono più indicate per rispondere a quella questione. È l'unico cantone che ha un servizio di questo tipo.
Bene, io direi di chiudere con questa informazione di sicuro interesse. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi, anche grazie a chi ci ha ascoltati. A tutti buona giornata.